Salutiamo il dottor Piotto che sta arrivando in questo momento, ha scelto una bella musichetta.
Ma tanti me l'hai tolta, buongiorno gli ascoltatori, piaceva tanto a me,
Giacomo. Mi piaceva, vabbè, poi la rimettiamo.
Ma perché sei morto è una canzone straordinaria.
Catalino Otto è stato il massimo, si può dire, della musica swing.
È bellissimo questa canzone.
È vero che molti lo riprendono come Renzo Arbore e tanti altri, insomma. Ad ogni modo, veniamo a noi. Adesso oggi parliamo, prendiamo lo spunto da un fatto che mi è capitato.
Sì.
Io volevo sempre prendere, io sono intollerante al latte perché mi fa male, sai, dopo tutte le medicinali che uno prende, una cosa e l'altra, poi il latte a volte sono meno, cioè lo tollero di più e a volte lo tollero di meno. Comunque il massimo del latte che c'è in commercio lo prendo pure i bambini, io per esempio quest'ultimo periodo massimo potevo prendere 80 grammi di quel latte.
Ma lo Zimil, tu stai
lo Zimil, esattamente, 80 grammi. Invece, siccome è capitato a Cerveteri, che sai che c'è stata la festa del carciofo oggi, domenica scorsa,
che tra le altre cose mi dicono sia andata molto bene.
Molto bene, sì. Ma grazie alla collaborazione di tutta quanta la popolazione.
Insomma, veramente, sono veramente contento.
Allora, torniamo a noi. Ho visto che c'è stava uno stand dove c'è stava un venditore automatico di latte di mucca, che sta anche alla Dispoli, poi sì, se vogliamo, no? Sta vicino a GS alla Dispoli.
Sì.
E stava qua, dovevo andare, la signora, mi sono formato un po', dice guarda adesso è finito, tra poco mio marito va alla stalla, perché così c'è un sacco di vacche, no? Il latte lo portano alle centrali, però una parte lo dedicano proprio a queste persone qua che hanno l'intolleranza alimentare al latte. Allora, ho comprato 2 litri di questo latte, che poi è 1 euro al litro, non è che...
Niente.
Latte originale, tu sei della Baccarese,
comunque che persone.
Io te non lo sa nessuno. Ma io quando ero giovane, avevamo una mucca a casa, tanti anni fa, parliamo di 70 anni fa. Allora, preso questo latte, da 80 mi arriva da 180. Ora... Il livello nutrizionale di quel latte scremato, poi sicuramente ci sono pure i conservanti dentro, una cosa, è una cosa, mentre quest'altro qui c'ha un livello nutrizionale superiore.
Assolutamente sì.
Quindi chi è intollerante al latte, bambini e non, devono andare a disporre presso questa signora che vende questo latte.
Allora, facciamo un attimo un discorso prima sull'intolleranza alimentare e poi sul latte.
È sul latte. Bene.
Allora, diciamo subito una cosa. L'intolleranza alimentare che cos'è? Innanzitutto, perché io faccio l'intolleranza alimentare.
Sì, certo, no? No, che c'hai l'attrezzo.
Sì, io anche se purtroppo ci stanno troppe persone che improvvisate in questo campo, cioè io sempre di più sono pure un po', come si può dire, pure un po' disamorato, diciamo la verità, perché poi alla fine veramente andrebbe fatto in maniera un pochino più seria, il lavoro andrebbe fatto un pochino più serio, mentre c'è molta improvvisazione a tutti i livelli. Però questo è proprio il male dell'Italia, secondo me mi dicono qual è il male dell'Italia? Il male dell'Italia è l'improvvisazione, cioè tutti fanno tutto e nessuno sa fare niente.
Ecco fatto.
Questo è per me il male assoluto dell'Italia, più di qualsiasi altra cosa.
Torniamo.
Premesso questo, perciò diciamo che l'intolleranza alimentare per me sono una cosa estremamente seria che purtroppo è in mano a operatori estremamente poco seri. E perciò l'intolleranza alimentare rivestono questo ruolo magico, questo ruolo esoterico, non è assolutamente vero. Che cosa sono l'intolleranza alimentare? L'intolleranza alimentare è un'infiammazione dell'intestino. Tradotto, noi mangiando sempre peggio, introducendo molti medicinali, respirando anidride carbonica, allontanandoci sempre di più da uno stato, diciamo, di natura, soprattutto a livello alimentare,
di vita naturale,
soprattutto a livello alimentare, provochiamo dell'infiammazione a livello del tratto gastrointestinale. Perché le infiammazioni sono soprattutto localizzate nel tratto gastrointestinale? Perché è il nostro contatto con il mondo esterno. Quando io mangio una mela, una pera, bevo dell'acqua, la Coca-Cola, il vino, qualsiasi cosa introduco, la prima cosa dove va, la prima grande contatto che il nostro organismo ha è l'intestino. Dopo essere passato nel tratto respiratorio, nello stomaco, arriva nell'intestino. L'intestino, diciamo che è quell'enorme tubo arrotolato su se stesso che serve per l'assorbimento dell'acqua, per l'assorbimento degli alimenti, per la digestione, rende basico il cibo che è diventato acido, cioè, diciamo, fa tutti quei processi di trasformazione per assorbire ciò che ci serve. Perciò in questo contesto così di equilibrio fra centinaia di miliardi di batteri, una superficie molto estesa, noi andiamo tutti i giorni ad introdurre sostanze che sono lontane da ciò che dovremmo introdurre. È come se noi tutti i giorni ci strofinassimo sulla pelle ciò che troviamo per terra, ciò che trasformiamo, acidi, basi, alcoli. Tutto questo provoca un'infiammazione a livello intestinale. Questa infiammazione arriva a un punto di saturazione e nel momento in cui il cibo entra in contatto con la parete intestinale infiammata, dà una reazione spropositata. Ok? Perciò io introduco il latte, l'intestino non accetta più il latte, dà una risposta immunitaria spropositata al latte e magari ci manda in diarrea oppure crea una fermentazione, perciò ci si gonfia la pancia, o peggio ci viene mal di testa, la problematica legata all'intolleranza alimentare è una problematica estremamente vasta, oppure manifesta la propria intolleranza a livello dermico, addirittura con dermatiti, con rash cutanei. Diciamo che la risposta del nostro corpo a un agente che crea infiammazione è delle più varie. Quello che dici tu, logicamente noi quando introduciamo un alimento che tanto più è allo stato naturale, tanto più questo alimento darà reazioni da parte del nostro organismo inferiori, perché il nostro organismo riconosce l'alimento. Ok? Se io prendo il panino all'olio, che è un panino di farina 00, all'interno ci sono grassi insaturi e poliinsaturi, molto spesso c'è un dolcificante, il nostro organismo riconoscerà molto meno questo panino che non una pagnotta integrale data da un frumento macinato e messa a lievitare. Perciò tanto più l'alimento è lontano dallo suo stato di natura, tanto più l'alimento viene riconosciuto come strano. Perciò tanto più un alimento viene riconosciuto come strano, tanto maggiore sarà la reazione del nostro organismo a quell'alimento. Perciò il ritorno ad un'alimentazione semplice è fondamentale, perché va a creare i presupposti perché non ci siano reazioni immunitarie da parte dell'organismo. Non solo, la natura è così intelligente, perché noi pensiamo di essere dei fenomeni, no? Noi siamo tutti professori, l'essere umano è proprio professore, così intelligente che quando crea una sostanza, il più delle volte l'associa ad altre sostanze che proteggono dagli effetti collaterali. Quando voi prendete una sostanza ad antrachinoni, come l'aloe, che è un lassativo, guarda caso la natura all'interno ci ha messo anche le mucillagini, che sono degli emollienti a livello intestinale. Perciò un lassativo a base di aloe avrà sempre un'azione lenitiva a livello intestinale. Per quello le piante fanno meno male dei farmaci, perché le piante nel suo fitocomplesso c'è sempre una sostanza che protegge, una sostanza che ha un'azione e una sostanza che protegge. La stessa cosa nel cibo. Quando noi introduciamo il latte, allora innanzitutto che cos'è il latte fondamentalmente? Il latte è una sostanza...
Anche per... ci devi spiegare, no? La sostanza del latte, cioè che cosa dà,
è quello che sto dicendo.
Ecco,
Che cos'è il latte? Il latte è fondamentalmente acqua, ecco, ok? Ma all'interno di quest'acqua c'è un alto apporto di proteine. Le proteine del latte sono le proteine in assoluto che vengono assorbite meglio, ok? Che vengono assorbite in maniera completa, e un alto apporto di grassi, di lipidi. Ok? Perciò il valore energetico del latte è un valore energetico molto alto. Logicamente su un volume anche molto alto. Mi spiego. È vero che il latte contiene grassi e proteine.
Qualcuno dice, ma ci sono i grassi, è troppo grasso.
Sì, però è pure vero che bere un litro di latte, cioè il grasso ha lo 0,9%, le proteine al 9%. È pure vero che della parte secca, perché poi il 99% del latte è acqua. Ragioniamo intorno al 2% che sono sostanze organiche, ok? Il latte è praticamente acqua, cioè noi quando prendiamo un litro di latte siamo sazi, ok? Perché abbiamo messo dentro il nostro corpo un chilo di roba, ok? Sei d'accordo?
La stessa roba c'è nell'altro latte?
No, io parlo del latte, dopo facciamo un discorso del confronto, Perciò diciamo che è vero che il latte contiene grassi e contiene proteine, ma è pure vero che per assumere una quantità di grassi che sia preoccupante per la linea, diciamo, che sia un apporto calorico troppo alto, dovremmo consumare una quantità di latte estremamente alto. Ok? Le proteine del latte invece sono le proteine completamente assimilabili, perché sono proteine
il corpo le assimila tutte.
Non solo le proteine,
ma è più di una proteina. Allora
c'ha più di una proteina, c'ha più di un amminoacido. Gli amminoacidi sono 21. L'associazione degli amminoacidi dà le proteine. Non solo, tieni conto di una cosa, che le proteine assulforati sono le proteine che poi vanno a prendere il calcio dalle ossa e lo trasportano via, come fanno le proteine animali. Perciò una proteina che ha pochi gruppi solforati è anche una proteina che tende poi a fissare il calcio nelle ossa. Il latte non è l'alimento migliore per fissare il calcio. L'alimento migliore per fissare il calcio è il sesamo.
Sesamo.
Ok? Però diciamo che il latte
fa la sua parte.
Fa la sua parte quando è preso nella sua totalità. Perché ha poche proteine che spiazzano il calcio, ha sufficientemente lipidi che veicolano il calcio e acqua che serve per comunque riempire, cioè per nutrire nel momento in cui uno prende il latte. Non solo, tenete conto che l'assorbimento del latte, tanto più il cibo è raffinato, tanto più l'assorbimento è immediato, tanto più il cibo è complesso, tanto più l'assorbimento sarà lento.
Quindi il latte in quel caso
l'assorbimento è lento nel caso del latte puro. Quando noi andiamo a prendere un latte ad esempio scremato, cioè quando viene tolta la parte grassa del latte, noi ci troveremo ad avere un veicolo composto da acqua e proteine, dove l'assorbimento della proteina è immediata, ma non c'è l'apporto energetico del lipide, del grasso. Ok? Ora, il problema qual è? Che tu quando vai a prendere un alimento e togli da quell'alimento una parte, ok? Quell'alimento cambia completamente il suo assorbimento e la sua funzionalità all'interno dell'organismo. Faccio un esempio. Io prendo il grano. Il grano fondamentalmente sono carboidrati. Però il grano è un'associazione fra fibre e carboidrati. Se io li assumo insieme, le fibre e i carboidrati, che cosa succede? Innanzitutto l'assorbimento del carboidrato è più lento, perciò c'è un picco di insulina che è inferiore, perciò c'è un assorbimento di zucchero che è lento nel tempo, non ho i picchi di insulina, e non solo, la fibra ridurrà i livelli di assorbimento degli zuccheri, non solo, la fibra crea massa fecale, La fibra crea legame con gli acidi grassi come il colesterolo, perciò anche l'iperinsulinemia che dà il carboidrato del frumento sarà poi bilanciata da un abbassamento dei grassi in circolo. Ok? Perciò questo gioco di pesi e contrappesi del frumento preso nella sua totalità rende il frumento un prodotto dietetico, tra virgolette. Cioè, le 100 calorie che sono nel chicco di frumento sono 100 calorie positive, perché si assorbono lentamente, perché eliminano grassi e perché non danno il picco di insulina.
Questo lo fa anche la farina integrale?
Meno. Tanto più vado a lavorare sul chicco di frumento, con la farina integrale ho meno. Ma quando vado a fare una farina bianca 00, ho eliminato le fibre, perché ho eliminato la cuticola. Perciò io ho il picco di insulina. L'assorbimento completo dei carboidrati, non ho azione negli acidi grassi, anzi avrò un aumento degli acidi grassi, perciò del colesterolo, perché ho un aumento dell'insulina in circolo e perché ho un aumento della glicemia in circolo. Perciò le 100 calorie che andrò a assumere con la farina bianca 00 saranno 100 calorie non più dietetiche, ma sono le 100 calorie che andranno a depositarsi completamente nel tessuto adiposo e andranno ad alzarmi l'insulinemia e la glicemia a livello circolatorio.
Fanno venire il grasso?
Ti fanno ingrassare.
Fanno ingrassare.
Cioè io prendo 100 grammi di frumento in chicchi, prendo 100 grammi di farina, io mangio 100 grammi di frumento, perciò mangio 100 calorie. Prendo 100 grammi di farina bianca, mangio sempre 100 calorie, queste 100 calorie del frumento non mi faranno ingrassare come le 100 calorie della farina, tenendo conto che le 100 calorie del frumento, avendo la fibra all'interno, mi darà un senso di sazietà maggiore, perché la fibra si gonfia a livello intestinale, mentre 100 grammi di farina non solo non si gonfia, mi dà stitichezza, ok? Mi dà stitichezza perché non c'è la fibra e verrà assorbito completamente tutta la farina bianca. La stessa cosa è il latte. Se io prendo il latte nella sua totalità, gli elementi che si andranno a miscelare tra loro, perciò oligoelementi, il calcio, il selenio, il magnesio, ad esempio, quando io introduco calcio devo introdurre magnesio, perché se io introduco soltanto calcio perdo magnesio. E non solo perdo magnesio, vado incontro anche aritmie. Perciò tutto il calcio che vado ad introdurre, invece di fissarsi sulle ossa, mi fa perdere calcio dalle ossa. Perché il nostro organismo vede dei livelli di calcio a livello circolatorio molto alti. Perciò va a demolire l'osso. Mentre quando io vado ad introdurre il latte nella sua complessità, oltre ad avere il calcio, ha il magnesio, ha il selenio, ha il boro all'interno, ha i grassi e ha le proteine.
È completo.
Mentre io quando vado a introdurre un latte pastorizzato, perciò significa che il latte è passato a 80 gradi,
sì.
Tutte le vitamine sono tutte morte, perché tu se prendi la vitamina E la metti a 80 gradi, quella muore. Primo, gli oligoelementi vengono persi perché vanno incontro a solubilizzazioni, i grassi vengono tolti perché viene schermato. Probabilmente io sto prendendo acqua e qualche proteina.
E poi c'è stata un'altra cosa, e se ci metti pure i conservanti
lì fa il danno grosso. Ma voi basta che pensate a una cosa molto semplice: i tempi di conservazione del latte a lunga conservazione sono tempi 3 mesi dura. Com'è possibile che il latte dura 3 mesi?
Insomma, questo ragionamento tutti quanti lo possono capire.
Io quello che dico, le piante hanno una cosa straordinaria. Il fitocomplesso è la cosa più bella della fitoterapia, perché il fitocomplesso è l'associazione di tanti principi attivi, di tante sostanze anche inerte, che rendono la pianta funzionale e priva di effetti collaterali. Io di intolleranza alimentare ne faccio tante.
Di solito che esce fuori?
L'intolleranza alimentare che esce di più è il lievito.
Il?
Lievito.
Lievito? Il lievito di birra? Che...
Sì, per un motivo molto semplice, perché, e qui avevo portato anche
dei foglietti
interessanti, veramente interessanti, hanno fatto degli studi importanti sulla candida, Che cos'è il problema? Il problema del lievito qual è? Il problema del lievito è che noi abbiamo uno squilibrio. Allora, innanzitutto, che cos'è lì? Senti, vogliamo mettere un stacchetto musicale e poi sentiamo, parliamo della candida.
Sentiamo, no, del lievito.
Del lievito, lo leghiamo alla candida.
Ringraziamo il dottor Spiotto che ha trovato questo disco là, noi questi CD non ne vediamo mai. Comunque, torniamo a noi.
Perciò dopo lo metti tutto?
No, no, beh, lo teniamo così.
Allora abbiamo detto Nino Taranto.
Abbiamo Nino Taranto con Don Pasquale, Canzio e Curcio.
Invece l'altro era Natalino Otto?
Eh sì, quell'altro era, no, Rodolfo De Angelis, quell'altro, però insomma siamo sempre lì, il genere è quello.
Allora, stavamo dicendo. Una cosa importantissima, allora.
Il latte. No.
Ci siamo persi. Allora, parlavamo della
intolleranza.
Del lievito, perché il lievito è la sostanza in cui di cui si è più intolleranti. Allora,
beh, quando fai il pane ci metti il lievito, no?
Prima cosa, perché il lievito, noi abusiamo del lievito, nel senso, noi mangiamo tutto lievitato.
Ah sì?
Il pane, la pizza, i dolci. E questa praticamente è l'alimentazione media dell'italiano medio. Noi mangiamo tantissimo, non solo, i processi di lievitazione molto spesso sono processi di lievitazione incompleti. Allora, se voi prendete il pane può avere dei processi di lievitazione molto lunghi o molto corti a seconda di come è fatto il pane, ok? Se voi prendete i cornetti, la stessa cosa, la pizza, la stessa cosa, molto spesso i processi di lievitazione sono processi di lievitazione incompleti perché vengono fatti lievitare in tempi molto rapidi. Non solo, perché parlavo poi della candidosi? Perché il lievo è un saccaromiceto, cioè un fungo, ok? È un fungo che dà fermentazione. La candidosi, che è sempre un fungo, che è presente normalmente nel nostro intestino, con l'alterazione della flora batterica intestinale, che cosa fa? Va a colonizzare parte dell'intestino. Introdurre un micete, cioè un fungo, all'interno di un ambiente dove un fungo è già dominante, fa crescere ancora di più questo micete. Perciò la candidosi intestinale sta prendendo sempre più piede e sta diventando sempre più forte, anche perché noi andiamo sempre di più ad introdurre all'interno sostanze che rafforzano la candida.
Ma guarda un po'.
Ok? Perciò il lievito è come se fosse una sorta di concime per le candidosi che ci sono a livello intestinale. Perché ci sono le candidosi a livello intestinale? Prima cosa, perché c'è un grosso squilibrio a livello della flora batterica intestinale. Uno squilibrio enorme. E per i motivi che abbiamo citato migliaia di volte. Troppi antibiotici, cibo troppo raffinato, sistema immunitario debilitato. Perciò diciamo la grande componente è la componente intestinale, della flora batterica intestinale, noi ce l'abbiamo completamente devastata nella maggioranza dei casi, dovuto proprio alla società moderna. Il lievito va a nutrire questa disbiosi, cioè questa alterazione che c'è nella flora batterica intestinale.
Adesso ti devo fare una domanda. Mia madre, mia nonna, eccetera, eccetera, il lievito lo facevano in questo modo, facevano il pane, no? Forse facevano passare un po' di lievito da un'amica vicina. Prima di cuocere tutto il pane, prendevano un po' di pasta che era già
pasta
stata.
Madre.
Ma, pasta?
Madre.
Madre, ecco. E la conservavano, si seccava pure, l'altra parte. Poi si squagliava. Quello è un lievito, che lievito?
Quello è un lievito, ma quanto tempo quel pane lievitava e quanti anni c'aveva, quanto tempo c'aveva quella pasta madre?
Non lo so, anche una settimana a volte.
Ecco, adesso nei processi industriali la lievitazione del pane o dei dolci, soprattutto quelli confezionati, in quanto tempo vengono fatti?
Ah, che ne so.
Niente, immediati. Cioè oggi la pasta madre non si usa più, perché è una pasta antieconomica. I processi di fermentazione
perché antieconomica, scusa?
Te lo spiego io. Perché tu prendi un pezzo di pasta madre, lo metti all'interno della farina e dell'acqua e devi aspettare dalle 12 alle 24 ore che questo processo si completi e lieviti.
Ebbene, mica ci vuole tutto questo tempo.
Ci vuole tutto questo tempo. C'è tutto questo tempo. Poi ne prendi un altro pezzetto, intanto quello lo metti al forno e lo metti in altro lievito d'acqua. Perciò i processi di lievitazione sono processi di lievitazione che non sono più fatti con la pasta madre.
Certo.
Capito qual è il problema?
Cioè, dobbiamo tornare indietro.
Guarda, io dico sempre, Nonna Papera, la fattoria di Nonna Papera è tanto bella, è tanto buona, è tanto brava, però è pure vero che la fattoria di Nonna Papera è assai difficile che possa alimentare 6 miliardi di abitanti.
Quello è vero, quello è vero.
Ok? Perché oggi un ettaro di terreno da, che ne so, 100 kg di grano, prima un ettaro di terreno dava 10 kg di grano. Non per niente mangiare bene costa. Mangiare bene costa. Se voi venite da me e comprate la pasta di Camut, costa 3 euro. Quando mezzo chilo di pasta normale al discount costa 50 centesimi.
Ho capito.
Allora io quello, aspetta un attimo, quello che dico io, non si può certo tornare alla fattoria di Nonna Papera, però è pure vero che non si può andare incontro al suicidio di massa.
Ma io voglio dire un'altra cosa.
Anche perché noi siamo nell'era dell'iperalimentazione. Noi dovremmo mangiare meglio e meno. Noi dovremmo mangiare meglio e meno.
Le casalinghe che di solito fanno qualcuna fa il pane in casa.
Guardate, le pizze in casa. Guardate che Cervetri nella sua, diciamo, generalità si salva molto da queste cose, perché bene o male le signore che ci stanno ascoltando sono tutte signore che più o meno stanno a casa e più o meno sanno far da mangiare. Cioè, questi discorsi che noi facciamo sono discorsi che poi a Cervetri, per fortuna, sì, viene coinvolto ma non viene travolto. Voi immaginate nelle società industriali come può essere la grande metropoli, dove ormai si mangia sempre fuori casa, si mangiano 4 salti in padella e si usano tutti i cibi precotti. È lì che c'è il grande disastro. Però noi stiamo andando incontro a questo. Noi oggi siamo nella politica del farmaco, nell'idea del farmaco, cioè c'ho bisogno dei cannelloni, li compro surgelati, 2 minuti nel forno a microonde c'è cannelloni. Non è così, perché i signori della pasta all'uovo che stanno qua a Cervetri ci lavorano tutta la mattina, tutta la notte per fare i cannelloni e poi non li prende e li mette nel forno, capito?
Ascoltiamo. C'è qualche signore che vuole intervenire? Pronto?
Allora, come abbiamo avuto una signora in privato, cioè quello che anche lei confermava quello che stavamo dicendo, cioè Cervetri comunque ancora bene o male si salva, perché diciamo la maggior parte delle persone ancora cucina, ma noi stiamo andando incontro a una società dove non si cucinerà più, Allora, quello che stavo dicendo prima, questo è un discorso molto legato al farmaco, se sembra assurdo, ma non è assurdo, cioè oggi noi vogliamo una cosa, io dico sempre you want it, you got it, cioè tu vuoi, io ti do. Allora, vuoi cannelloni, te prendi quelli surgelati e quelli surgelati li scaldi e sembra che hai mangiato i cannelloni, non è così. Non è così. C'hai il mal di testa, prendi il momento e ti passa il mal di testa. Non è così, ti è passato il dolore.
Sì, sì,
non ti è passata la patologia. Però detto. Quello che voglio dire è che noi dovremmo riprendere un pochino in mano la capacità di gestire la nostra vita in maniera totale. Perché io amo particolarmente la fitoterapia? Perché la fitoterapia ti coinvolge. Nel senso, nella fitoterapia il rimedio non è immediato. Però rimane il fatto che il rimedio ti fa star bene e ti cura profondamente. Cioè, se tu hai una patologia, anche patologie importanti, con la fitoterapia, magari il sintomo ti passa un po' più lentamente, ma sicuramente cura la persona.
Per esempio, tornando un attimo al fatto del pane, no? Adesso tu sai che vendono questi forni elettrici, no?
La macchina che fa il pane.
La macchina che fa il
funziona
pane.
Funziona benissimo.
Ecco, io mio figlio
me l'ha regalato. Pure la signora che ha telefonato lo fa, sì, a casa.
Ma me l'ha regalata a Natale, no?
Io lo faccio sempre il pane a casa.
E io uguale, prendo il pane integrale e faccio il pane. Sì. Quando mezzo chilo, quando è finito faccio l'altro. È ottimo.
Sì. Sì.
E quindi già qui c'è un vantaggio, oltre, chiamiamo economico tra virgolette
perché poi il pane,
che poi insomma, però il fatto che
tra quello che costa la macchina e tutto quanto sia no economico, però diciamo che uno può usare ad esempio farine, ad esempio faccio un esempio, le persone che si fanno il pane a casa Noi in negozio vendiamo le farine che sono anche farine di camut, di farro, di grano saraceno. Potete provare a fare il pane con queste farine. Perché? Perché la farina di camut, che è una farina che si usa pochissimo, di farro o di grano saraceno, oltre ad essere, sono delle farine molto ricche di proteine e di oligoelementi, e poi sono povere di glutine. Traduco: il glutine è la proteina che lievita, perciò è vero che il frumento fa venire il pane più soffice e più morbido, e con il camut il pane diventa più duro, però è pure vero che il lievito è la proteina che poi lievita a livello addominale e dà fermentazioni. Perciò le persone che soffrono di gonfiori, di mal di pancia, che hanno sempre aria, se cominciassero a mangiare un po' più di camut, ok, il camut nell'intestino non si gonfia, perché non ha il glutine, ne ha molto poco.
Ho capito, però bisognerebbe fare una prova, chi proprio ha questi problemi faccia una prova.
Si compra la pasta di camut, si compra la farina di camut e prova a farsi il pane, mangiare la pasta, prova i biscotti. Cioè il discorso qua è molto semplice, il discorso è che noi siamo troppo fermi nella monoalimentazione. Noi dobbiamo far ruotare gli alimenti, dobbiamo mangiare camut, dobbiamo mangiare farro, dobbiamo mangiare orzo, dobbiamo mangiare cereali integrali, dobbiamo cercare di ruotare il più possibile l'alimentazione. Nessuno colpevolizza la pizza, io di pizza ne mangio, a me la pizza piace tantissimo, cioè io vivrei di pizza, ok? La pizza va mangiata quando? Per l'evento, cioè vai fuori a cena e mangi la pizza.
Non è che c'è di pranzare tutti i giorni.
La stessa cosa è il vino, per me il vino è molto più buono dell'acqua, cioè tra il vino e l'acqua non ci inventiamo niente, però è pure vero che l'uso smodato del vino fa male. Perciò io quello che dico, l'alimentazione, a me dispiace perché questa sta diventando una società assurda, una società. Io venivo qua, sentivo alla radio delle persone che si lamentavano, però dicevano: però certo, l'italiano medio poi non cambia niente, non fa niente. Ma voi vi rendete conto che per comprare la pasta di camut dovete venire in erboristeria? Ma è normale secondo te?
Ma guarda, ti posso dire che c'è un negozio che la vende sta roba.
Sì, ma un negozio specializzato, nel senso
che vende altre cose, che vende la frutta, verdure, eccetera, eccetera, anche tutti sacchetti che c'ha vari tipi di.
Sì, ma voglio dire, però io quello che voglio dire.
Sparute, dici te.
Sono cose di elite. Nel senso che oggi la persona ricca si vede anche a tavola. E non è giusto questo.
Già.
Non è giusto, Giacomo. Voglio dire, a me conviene. Perché a me, se la gente che ci sta ascoltando viene a fare la spesa da me invece di andare al supermercato, a me conviene, ma non è giusto. Non è giusto perché non è giusto che una persona spenda 3 euro per mezzo chilo di pasta.
Penso proprio di no,
Ok? Però è pure vero che l'altro mezzo chilo di pasta che si paga 50 centesimi è acqua. È acqua è l'ultima parte del grano.
Senti, adesso volevo fare un'altra domanda.
Dimmi.
Oltre, quando fai le intolleranze alimentari, oltre a questo fatto del lievito, no?
Sì.
Intolleranza al lievito, ce n'è qualche domanda?
Sono 250 alimenti quando si fa. Allora, diciamo che l'intolleranza alimentare che faccio io è un'intolleranza abbastanza complessa, perché fa...
Cioè, voglio dire, hai trovato che c'è il lievito, che dà fastidio, poi che altro c'è a perso il lievito?
Ti spiego, allora, quando io faccio l'intolleranza, diciamo che l'intolleranza si svolge in due step. Il primo step è uno step...
Due incontri,
No, due step, nel senso che l'intolleranza è fatta da due fasi. La prima fase è una fase di
pre-intolleranza.
Sì, perché si vede come sta lo stato generale della persona. Nella seconda fase si vedono gli alimenti. Gli alimenti sono 250, diciamo tutta la fase iniziale è una fase di organoterapia, cioè si vedono come stanno gli organi, come sta la condizione generale delle persone. Qual è gli alimenti che danno più fastidio? Di solito sono il frumento, il lievito, il latte, e diciamo queste sono le tre componenti maggiori, perché sono anche le componenti che noi assumiamo di più.
Frumento, lievito e latte.
Mentre invece... un'altra grossa fascia di fastidi che si hanno sono i fastidi legati alle solanacee: patate, pomodori, peperoni e melanzane, però lì sono tutti equilibri che vanno ad agire a livello di acido base, e soprattutto nelle donne, perciò lì si parla di acidosi sistemiche. Quella è un, diciamo che è un aspetto un pochino più complesso nel nostro organismo, però diciamo che fondamentalmente le intolleranze vertono soprattutto su queste quattro sostanze: lievito, frumento, cioè lievito, cereali, il latticino e solenace. Diciamo, queste sono solenace sarebbe una famiglia: pomodori, peperoni, le mangiare.
Solenace. Ma insomma, su 10 persone, per esempio, che vengono da te, prima ti devono dire il sintomo. Cioè,
certo, mi sento gonfio, mi fa mal di testa, c'ho male.
Quindi una cosa così. Quindi sono capitate persone che magari l'hanno fatto perché volevano scoprire se c'era qualcosa.
Sì, tantissime, la maggior parte
sono, sì, questi, sì. Però lì tu non hai notato queste
guarda cose. Io tante persone ho notato che non hanno intolleranze, ma che hanno problemi a livello organico. Cioè, il grande problema delle intolleranze, per quello io sono un po' arrabbiato con i colleghi che fanno le intolleranze, molto spesso le intolleranze sono dovute a disbiosi intestinale. Se tu c'hai l'intestino che non funziona, non puoi non gonfiarti se ti mangi i broccoletti, ecco, perché i broccoletti fermentano, e la colpa non è dei broccoletti, la colpa è dell'intestino che non funziona. Allora, se noi non riusciamo a capire questo concetto semplicissimo, io faccio un esempio sempre semplice, ma se tu c'hai una ferita, ok? E io ti spruzzo dell'alcol addosso alla ferita, tu senti dolore o no?
E come no?
Come no? Di chi è colpa?
È tua che spruzzi l'alcol.
Ok, ma di che è colpa? Della ferita. Perché se tu non avessi la ferita, certo, e avessi la pelle integra, e io ti spruzzo l'alcol sopra, ti brucia o non ti brucia? No, non ti brucia. La stessa cosa è l'intolleranza alimentare. Ma se tu hai una disbiosi intestinale, cioè un'alterazione della flora batterica intestinale, e introduci un alimento che fermenta, la colpa non è dell'alimento. La colpa è della flora batterica intestinale che non ripristina in maniera corretta, ok? E non svolge in maniera corretta le proprie funzioni. Perciò se tu non rimetti apposta prima l'intestino, ma che togli a fare broccoletti? È come quello che può far casa cominciando dalle pareti. Prima si farà il tetto e poi si farà la casa.
Torniamo al latte un attimo.
Sì.
Quelli che sono intolleranti al latte. Tu poi che gli dici?
Allora, il latte, diciamo che si può essere intollerante a due componenti: al lattosio,
ecco,
ok, o al latte proprio vero e proprio. Chi è intollerante al lattosio è un grande problema, perché è intollerante a tutti i latticini stagionati e fermentati.
Ah, sì?
Perciò è intollerante al latte
e ai derivati,
compreso lo yogurt. La maggior parte delle persone invece sono intolleranti al latte, non al lattosio. Perciò, ringraziando il cielo, basta che tolgono il latte fresco. Perciò il latte, la mozzarella, il fior di latte, però possono far rimanere i latti fermentati, perciò lo yogurt, e il latte stagionato, perciò i grandi formaggi come il parmigiano. Perciò diciamo che anche all'interno dello stesso gruppo alimentare le intolleranze possono essere divise.
Quindi quello del latte, quindi se bevi il latte originale della mucca appena munto, è meglio di tutti quanti gli altri.
A livello nutrizionale non c'è problema.
Non c'è paragone.
A livello digestivo potrebbe essere un po' più difficile, ma sicuramente è sempre meglio un alimento simile allo stato naturale che non alimento elaborato. Tanto più si toccano gli alimenti, tanto peggio si fa. Perché nell'alimento naturale ci sono anche le componenti che ti difendono dalla gente che ti dà fastidio.
Adesso una considerazione la sto facendo. Tanti anni fa, no? Tutte queste cose che ci sono adesso non c'erano.
Ma normale!
Non c'era.
Ma normale! Questa è la domanda da premio Nobel. È normale, perché? Perché non c'erano tutti gli alimenti elaborati come ci sono adesso.
Ecco,
adesso se tu ti mangi una spigola dell'Oceano Atlantico, lo sai dove è allevata?
È allevata, dove è allevata?
In Cile. In Cile non c'è l'Oceano Atlantico, c'è l'Oceano Pacifico, capito?
perciò
un attimo solo un po' di musica,
un po' di musica, pronti?
Allora stavo dicendo,
Maramao perché sei morto, quando il vino non ti mancava, capito?
L'insalata era nell'orto
e o sei tu, adesso non mi ricordo bene. Dunque,
allora, quello sì. Stavo dicendo, ma è normale, è normale, cioè scusate, ma tu lo Zimil 20 anni fa esisteva?
Non esisteva niente.
Ma è che lontano a me. Adesso fanno lo yogurt con gli omega 3 dentro, cioè stiamo proprio fuori di testa. Sì, questi si chiamano novel food. Fanno delle cose che veramente voi umani non potete neanche immaginare. Fanno delle cose che tu dici,
ma la gente poi legge queste cose, no, deve essere buona sicuramente, che ti dico.
Appunto, io sto dicendo, cioè, le spigole dell'Oceano Atlantico vengono coltivate in Cile, che c'è l'Oceano Pacifico.
Sempre acqua è.
E vabbè, è come se io dico, ma sai, i pomodori invece di farli crescere a Maccarese sulla sabbia, li faccio crescere sull'Himalaya a 8000 metri. Ma che significa? I pomodori, una delle nazioni più grandi produttrici di pomodori è l'Olanda.
I pomodori l'Olanda?
Mi dici come vanno a crescere i pomodori in Olanda?
C'è una serre.
Vabbè, ma a questo punto
possiamo fare tutti la serie.
Possiamo fare tutti. Poi ci vede Michael Jackson se vuole schiarire la pelle. Vabbè, mi sembra normale, insomma. No. Cioè, stiamo proprio andando via per c'è presente le curve, no? Stiamo andando via proprio per la tangente, proprio stiamo andando proprio che tu dici, ma
Le novità, la gente, la...
Cioè, i carciofi di Cerveteri perché sono buoni? Perché io non lo so, non sono un agricoltore, però immagino che siano buoni perché sulla terra dei Cerveteri ci sarà anche,
sì,
ne so.
Certamente.
No? Se tu prendi i pomodori di Cerveteri, li prendi, li porti, che ne so, in... tu sei di Salerno, li porti a Salerno, li pianti a Salerno.
No, Salerno.
Tu sei di Caserta. A Caserta, magari verranno pure bene, però non saranno gli stessi, come se i pomodori di Caserta li prendi, li porti... Cioè, vuoi dire... Non è proprio tutto uguale, non è che terra è terra, acqua è acqua, aria è aria.
Sono d'accordo, siamo d'accordo. Insomma, fatto sta che se uno vuole stare bene deve tornare indietro.
Sì, poi oggi, diciamo la verità, oggi è anche abbastanza semplice.
È abbastanza semplice.
È forse costoso.
Il grano che fai? Il grano, puoi comprare il grano, vai da Mulisci, mi cino questo grano.
Però diciamo che ci sono vuol dire c'è la possibilità di nutrirsi meglio, questo è poco.
Quello sì, quello senz'altro.
Senz'altro. Noi ci nutriamo troppo e male.
Cioè noi dobbiamo mangiare di meno e roba buona.
Sono assolutamente d'accordo. E curarsi con la fitoterapia.
E con queste parole famose termina anche la missione di oggi.
E ci vediamo mercoledì prossimo. Dove sarà?